Siete pronti per il metaverso?
Benissimo.
Peccato però che il metaverso ancora non c'è. Nell'attesa di capire quando e come nascerà, alcune delle tecnologie chiave del metaverso però vanno avanti. Lavorare a centinaia di chilometri di distanza, quasi fossimo in presenza, non è più fantascienza. Realtà virtuale, intelligenza artificiale, realtà aumentata, IoT. A dare una spinta però fondamentale a questo nuovo mondo è qualcosa di completamente diverso. Una pandemia e ora anche una guerra. Siamo abituati ad associare all'innovazione una connotazione ad alto tasso di spettacolarità. Innovare, dal latino novus, propriamente rendere nuovo. Possiamo dire che innovare vuol dire fare meglio quel che si faceva già, oppure quel che non si sapeva fare. Innovazione non è fare cose spettacolari, ma migliorare la vita di tutti. Ma le innovazioni non piovono dall'alto. 8 puntate, 8 storie di innovazioni, 8 progetti sostenuti da Meditech, il Competence Center per la transizione digitale.
Meditech Stories, 8 storie di innovazione.
In questa puntata parliamo di TIAM, acronimo di Tecnologie Innovative per l'Assistenza e la Manutenzione, un sistema integrato di realtà aumentata e intelligenza artificiale che permette di interagire da remoto. Di fatto un sistema per migliorare la manutenzione all'interno di un'azienda oppure per coloro che forniscono assistenza o servizi di manutenzione. Io sono Leonardo De Cosmo e parliamo di TIAM e lo facciamo con
Michele Antonio Trizio, per tutti Mike, sono il responsabile delle tecnologie di Wideverse e anche se mi occupo di realtà aumentata non vado a caccia di Pokémon per la strada.
E? Fabio De Felice, software architect di Exprivia, in particolare del reparto di ricerca e sviluppo.
Mike, io ho iniziato parlando di, ho messo in mezzo, Covid, energia, adesso ci hai messo in mezzo anche Pokémon, però cerchiamo di far capire, fammi capire che cos'è TIAM prima di tutto.
TIAM è una piattaforma in cloud che tramite visori di realtà aumentata come il Microsoft HoloLens, che ti ho portato anche qui in studio.
Io rido, non potranno vederlo gli altri, ma...
Esiste. E, permette, in ambito industriale soprattutto, a un manutentore che sta sulla linea di produzione di essere assistito da un esperto che magari sta da remoto in una centrale operativa dall'altra parte del mondo nelle manutenzioni quotidiane di un impianto, di uno stabilimento, di un macchinario particolare. Tutto questo fatto in che maniera? Come se fosse una videochiamata tramite WhatsApp, però aumentata dagli ologrammi. Quindi frecce, disegni che io posso posizionare con precisione direttamente sul macchinario. Ad esempio, devo spingere un pulsante, metto una freccia nel campo visivo del manutentore tramite il visore, andando a mettere questa freccia qui sul pulsante e di premi qui.
Ok, e glielo fa da remoto un assistente, giusto?
Sì, assolutamente.
E, senti, appunto però stavamo parlando di Covid. Vi spiegate perché che c'entra il Covid su trasformazioni di questo genere?
Beh, sicuramente il Covid, come sappiamo, ha ridotto drasticamente il potere di muoversi. Quindi in situazioni in cui un'azienda ha bisogno di fare manutenzioni a 1000 chilometri di distanza dall'altra parte del mondo, questo sicuramente ha portato dei problemi. La nostra soluzione, introducendo tecnologie e interazioni di questo tipo, permette di fare una manutenzione, come possiamo dire, a distanza. Cioè, ci sono degli operatori sul posto direttamente e quindi invece di mandare un operatore della casa madre, diciamo così, direttamente sul posto, quindi dall'altra parte del mondo, come dicevo prima, si può interagire da remoto in maniera appunto aumentata e molto più efficiente, non soltanto con la telefonata, ma con una videochiamata in cui c'è la realtà aumentata, come diceva prima Mike, ma anche con un'interazione diretta con un sistema di ricerca intelligente in cui l'operatore sul posto può interagire direttamente in maniera autonoma parlando con un assistente virtuale, tramite chat o tramite addirittura un avatar 3D.
Che cos'è l'assistente virtuale?
Per assistente virtuale intendiamo un'intelligenza artificiale con cui tu puoi interagire in linguaggio naturale. Cioè invece di aprire dei menu pulsanti e così via, parli direttamente o chatti testualmente con questo assistente virtuale e questo ti risponde, chiaramente andando a cercare, come dicevo prima, nel database, nell'archivio dell'azienda o di chi per lei, i contenuti che meglio incontrano gli argomenti della tua richiesta. Va a risolvere il fatto che se io sono un operatore che si trova di fronte a un macchinario complesso a piacere, posso anche essere un operatore esperto, ma così come posso essere anche un novellino, ho bisogno in un momento di un contenuto, un'informazione che al momento magari non ho con me, o ho bisogno di andare a prendere di nuovo, tornare in ufficio, prendere di nuovo un documento e così via. Con il cellulare, con un device portatile, mi posso connettere col sistema, chattare con l'assistente virtuale, richiedere questo particolare contenuto in linguaggio naturale, questo mi viene recapitato, diciamo così, attraverso sempre la chat, attraverso il nostro dispositivo portatile, che può essere, ripeto, un telefonino, così come un iPad o cose di questo genere.
E senti Mike, ma queste sono tecnologie che immagino non è poi sempre così banale riuscire a fare implementare su linee che già esistenti. Voi non l'avete sviluppato per una vostra linea di produzione, no, ma è un prodotto che va integrato in ambiti di vario tipo. E quali sono le difficoltà nel riuscire a fare integrare un sistema del genere?
Guarda, le difficoltà principali sono innanzitutto far effettivamente percepire al nostro principale interlocutore, che è il management, quali sono i principali vantaggi dell'utilizzo di una tecnologia del genere. Cioè anche il fatto che bisogna cambiare il mindset, quindi da trasferire personale, noi trasferiamo conoscenza, e quindi poter riorganizzare quello che è la linea di assistenza rispetto alle manutenzioni. E poi c'è l'altro aspetto, che è appunto l'adattabilità da parte l'adozione da parte dei manutentori sul campo nell'utilizzo di questi dispositivi. Tante volte ci viene detto: ah vabbè, ma l'età media dei miei manutentori, da parte dei manager intendo, l'età media dei miei manutentori è 50-60 anni, sono quasi per raggiungere la pensione, io gli do un device così avanzato, non saranno capaci di utilizzarlo. È la, come dire, l'obiezione più tipica che ci viene fatta, però è anche vero che è una obiezione facile da sfatare. E ti racconto ad esempio quello che mi è capitato una volta da un cliente. Stavo sulla linea di produzione con il manager di fianco che mi diceva questa cosa qui, e però dall'altro lato c'avevo un manutentore che, diciamo, era un po' avanti con gli anni, che stava indossando il visore e stava giocando tranquillamente con i menu senza alcun tipo di problematica.
Fabio, invece tu mi facevi un altro esempio prima, no? Di in realtà epoca pre-Covid, mi dicevi che in realtà questi sistemi possono essere utili non solo per diventare più innovativi, ma anche banalmente per risparmiare dei costi enormi.
Esattamente, sì. Rilacciandosi anche al discorso di prima del Covid, o comunque evitare le spese legate a trasferte così lunghe, ma sia come chilometri sia come tempo, perché è chiaro che non è che tu vai a 1000-2000 km di distanza solo per stare un giorno, ma ci puoi stare settimane. Soluzioni come queste permettono di evitare queste trasferte, o meglio, evitare, diciamo, le giustifica soltanto quando il problema è così, diciamo, grosso che non può che essere risolto da persone, diciamo, della casa madre, diciamo così. Di conseguenza si risparmia in costi e anche permette a chi è sul posto, diciamo, all'azienda che acquista questi macchinari, di poter essere più autonoma nella manutenzione, nel risolvere determinati problemi quando questi non sono così grossi, diciamo, come dicevo prima, e anche di fare una sorta di autoformazione. Quindi da un lato abbiamo che la casa madre può risparmiare in costi di trasferte, abbiamo anche l'impatto minore per quanto riguarda l'ecosostenibilità a questo punto, perché evitiamo, diciamo, viaggi e cose di questo genere, ma dall'altra parte abbiamo anche che chi è sul luogo, chi acquista questi macchinari, può cercare di essere il più autonomo possibile nella manutenzione, nel risolvere i problemi e quindi a fare anche una sorta di apprendimento sul campo, quasi in automatico, diciamo. Poi abbiamo che gli interventi di manutenzione non è detto che siano soltanto all'interno di un impianto, ma possono anche essere relativi a macchinari o asset in generale sparsi nel territorio. Quindi un'altra funzionalità che abbiamo aggiunto è la possibilità di monitorare diciamo la posizione degli operatori che sono in giro in un determinato territorio e capendo la loro posizione all'interno di una mappa e sapendo in maniera interattiva sempre su mappa quali sono le loro caratteristiche come skills, nel senso che quell'operatore quale expertise ha, quale abilità ha riguardo a un determinato macchinario, possiamo capire in maniera più intuitiva a quale operatore assegnare un'attività di manutenzione rispetto ad un macchinario, ad un asset che è, come dicevo prima, posizionato in un punto diciamo nell'ambiente, in outdoor, imprecisato sulla mappa.
Pensiamo ad esempio a pale eoliche oppure gasdotti e oleodotti che chiaramente sono distribuiti sul territorio e hanno bisogno di una costante manutenzione.
Ma secondo te quanto sono sfruttate a livello di potenziale inespresso poi queste tecnologie?
Beh, sicuramente, come abbiamo detto, sono tecnologie innovative, quindi comunque questo tipo di sistemi, per quanto ci siano anche grosse aziende che hanno introdotto diciamo dei tipi di sistemi di questo genere, c'è bisogno che le aziende stesse che producono macchinari come possono essere bacci robotici, così come altri sistemi diagnostici che vengono venuti in tutto il mondo, si convincano della bontà di questa soluzione, capiscano realmente il risparmio che possono ottenere utilizzando questo tipo di approccio. Quindi sono comunque, dall'altro lato, tecnologie innovative, quindi c'è bisogno di spingere ancora un po' su questa cosa.
Ma secondo te quali sono le resistenze? Cosa sono dovute?
Forse che devono usarle sul campo e capire quanto realmente possono risparmiare e forse avere una visione un po' più a lungo raggio di quello che possono essere della bontà di queste nuove tecnologie e di cosa la via che possono aprire e dove si può arrivare con queste nuove tecnologie. Molte volte, appunto, come diceva anche prima Mike, il manager che deve diciamo dare l'ok per l'acquisto di queste soluzioni fa delle considerazioni prettamente commerciali: quanto mi costa, quantizza diciamo il ricavato, quanto mi costa e la spesa che ci vuole. Forse dovrebbero avere uno step in più di visione, forse.
Mike, ma secondo te c'è una peculiare resistenza nel territorio nostro?
Il nostro territorio, come ben sappiamo, è storicamente affezionato alla tradizione, mettiamolo così. Nel senso, tante volte si sente ancora dire ma facciamo così da anni, fino ad ora è sempre andato così, abbiamo sempre fatto così, che come dire, è la frase più pericolosa che si possa dire al giorno d'oggi se si fa impresa. Cioè, dire abbiamo sempre fatto così non vuol dire che dobbiamo continuare a fare così, dobbiamo trovare i modi in cui migliorare, essere più efficienti, anche perché alla fine il mondo intorno a noi cambia e accelera a una velocità veramente pazzesca, non solo come dogma, ma è la realtà, per cui noi ci dobbiamo adeguare assolutamente a quella che è la velocità globale nell'adozione e nell'utilizzo di tutte le tecnologie.
E senti, per quanto riguarda sviluppi futuri, detta così finora è la soluzione perfetta per ogni cosa, quindi è finita così o insomma si va sempre a crescere, cosa va a cambiare?
Assolutamente. E con la soluzione che abbiamo implementato sicuramente andiamo a dare una mano sia per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie mettendo in comunicazione una persona con maggiore esperienza con una persona con minore esperienza che sta sul campo. E andiamo a gestire anche tutta la parte di procedure ordinarie che però riportiamo in digitale, perché bisogna dire ancora tanta manualistica e puramente cartacea o addirittura per sentito dire, Cioè, noi cerchiamo di digitalizzare l'esperienza di manutenzione a tutti gli effetti. E per quanto riguarda il futuro, quello che possiamo fare, su cui stiamo già lavorando, è appunto potenziare quelli che sono gli assistenti virtuali tramite l'intelligenza artificiale, o anche c'è tantissimo lavoro da fare in termini di computer vision, e quindi di come il visore percepisce l'ambiente, come il visore percepisce gli oggetti che lo circondano, in maniera tale che si possa dare un'interazione, una fruizione alla persona che indossa il visore ancora più naturale e intuitiva.
Sì, se mi posso aggiungere, l'altra cosa che vogliamo fare non è soltanto una nuova interfaccia con cui gli operatori possono accedere alla conoscenza aziendale pregressa, ma cerchiamo anche di dare un nuovo modo all'azienda con cui digitalizzare, indicizzare e documentare la propria knowledge aziendale. Cioè, nel senso che se ho dei video che in generale sono stati prodotti per vari motivi, sia per divulgazione ma anche per motivi prettamente tecnici interni, questi video possono essere inseriti nel nostro sistema, e questi vengono analizzati da un'intelligenza artificiale che va a riconoscere quali sono i pezzi all'interno del video che sono propri dell'azienda. Cioè, cerchiamo di contestualizzare la conoscenza aziendale senza andare a fare una ricerca generica, ma cerchiamo di far capire alla macchina che quella è la macchina prodotta da questa azienda. Di conseguenza, quando l'operatore fa una richiesta, la ricerca viene fatta tenendo conto della conoscenza aziendale, non di conoscenza generica come può essere quella è una bicicletta, quella è una macchina. No, va a cercare il robot, per esempio, XYZ prodotto in quel giorno. Non so se mi sono spiegato, forse questo è stato un po' un volo pindarico, però comunque volevo far capire che il nostro sistema cerca anche di innovare il modo con cui la knowledge aziendale viene creata e indicizzata.
In realtà l'hai spiegato benissimo, molto meglio di tanti di noi giornalisti che proviamo a raccontare ogni volta che cos'è questo futuro, ci riusciamo ben poco. Con voi è molto più chiaro. Grazie per aver presentato il vostro progetto TIAM.
Fabio De Felice.
Michele Antonio Trizio.
Grazie di essere stati qua.